Hey, have you heard the Virginia Lottery has a new Willy Wonka Golden Ticket Scratcher that has a top prize of $100,000?
Tell that to my automated Golden Ticket Scratcher apparatus. You simply put the ticket in here, and the machine scratches it for you. And while we wait, we can play the Willy Wonka Golden Ticket online game with a top prize of $1 million. Just visit VALottery.com or use the lottery app.
That's one impressive scratcher apparatus.
Use it whenever. What's mine is yours. But hands off the scratcher. That Willy Wonka Golden Ticket is all mine. The new Willy Wonka Golden Ticket games from the Virginia Lottery are here. The scratcher gives you the chance to win up to $100,000. The online game gives you the chance to win up to $1 million. For more information, visit VALottery.com.
Ciao a tutti, benvenuti in questa nuova puntata di Fiona Ciaccalli Talks. E io non sono Fiona.
E ti sei incartata anche subito.
Sono emozionata. Non sono abituata ad essere da questo, così, questo lato, da intervistatrice di Fiona, proprietaria di questo podcast.
Pensa a te, ma come ci è venuta questa idea?
È venuta a te.
È venuta a me?
Cioè, è venuta, tu mi hai detto, sei obbligata.
Ma io volevo un po' di poesia in tutto questo e niente, non mi hai dato.
Aggiungo la poesia, posso?
Vai, aggiungi la poesia, vai.
Ah, molti di voi hanno chiesto, ma perché non fai una puntata con Erika?
Sto commuovendo.
E molti mi hanno detto, ma perché non intervisti tu Fiona? E quindi abbiamo unito queste due cose.
Grazie.
E quindi a grande richiesta, per la gioia di tutti voi, dei tuoi fan soprattutto.
Non ce la posso fare.
Siamo qui per parlare di te. Sei pronta? Vogliamo allora...
Sto soffiando il naso e non mi sento bene.
Là ci sono degli altri fazzoletti.
Se... Sì, aspetta un attimo. Possiamo tornare con la poesia tra di noi.
Puoi diventare seria adesso?
Eccomi.
Perché ho già una domanda per te. Ah, iniziamo dalla base.
Base.
Dai, sei nata in Albania.
Sì, e non lo sanno tutti tra l'altro.
E non lo sanno tutti.
Perché una delle maggiori ricerche, se tu vai su Google e scrivi Fiona Ciaccalli, cercano Albania. E uno dice, ma non lo sanno? Pare di no. Comunque sì, sono nata in Albania, le so tutte.
E come sei arrivata dall'Albania? Perché sei venuta a rubare il lavoro agli italiani?
Perché sono venuta a rubare il lavoro degli italiani? Questa è una parola... Ma allora, è una storia molto lunga, la vuoi sentire? Sei sicura che la vuoi sentire?
Io l'ho già sentita, ma in realtà gli altri la vogliono sentire. Quindi...
E perché me l'hai chiesta? Perché secondo te è interessante?
Secondo me è interessante.
È interessante. Partiamo nel lontano 1900, non mi ricordo.
E... 37, penso, giù di lì.
Ma piantala! Io non sono mica così vecchia. Allora, mio papà e mia mamma erano primi ballerini dell'opera di Tirana all'epoca, quindi per questo ho sempre fatto danza anch'io. Possiamo mettere una musica triste? Mi sento un po' così, no.
Puoi raccontare, poi ci penso io al montaggio.
Mio papà volevano farlo diventare direttore del corpo di ballo di Tirana e l'avevano mandato a studiare in Italia più o meno negli anni, inizio anni 90. L'Albania era un paese super povero, era caduto il muro di Berlino praticamente ovunque, cioè nel senso il muro di Berlino era caduto a Berlino, la cortina de ferro era caduta un po' in tutta Europa tranne in Albania che... in cui persisteva ancora il regime comunista, tiè. E quindi niente, volevano mandarlo in Italia a studiare alla Scala e così è successo. Mio papà super contento, faceva tutte le sue cose e dopo ha fatto avanti e indietro un paio di volte. A un certo punto mia mamma gli dice, guarda, non tornare più perché qui è tutto devastato, cioè non c'è più speranza, non c'è più futuro, sta diventando un disastro, quindi non tornare, anzi troviamo un modo per andarcene. Questo ha... I miei avevano più o meno 32 anni, quindi io immagino oggi io dire, cacchio, devo scappare da un'altra parte perché dove ho sempre vissuto, dove ho una carriera avviata e tutto il resto, sono costretto ad andarmene perché non ho più un futuro di nessun genere. Mio papà parlava un po' di italiano perché giustamente veniva in Italia, mia mamma per esempio niente. E vado in ambasciata a chiedere, come si dice, il visto per venire in Italia perché volevano fare tutto regolarmente essendo loro artisti in vista, cioè persone di rilievo, persone età di rilievo, quindi pensavano di poter avere, non dico una via preferenziale, ma comunque volevano fare le cose come si deve. Quindi vanno in ambasciata, mio papà era già in Italia, aveva già un visto e mia mamma dice vorrei andare in Italia con mia figlia. La risposta è, signora, lei può andare, la bambina no, ovviamente come... tu mi insegni, è un modo per tenere qualcuno legato, certo, a un paese, no? Cioè una persona che ama i suoi figli, ma chiunque penso direbbe non vado, cioè o trovo un modo alternativo, cosa che è successa. E la leggenda narra che c'era questa costumista del teatro dell'opera di Tirana, dove lavorava mia mamma, e perché mia mamma era disperata, cioè non posso andare, come faccio, cioè siamo bloccati qui, lui non può tornare perché non si può. E lei gli dice: guarda, io conosco una persona, ci vorranno un po' di soldi. Era il periodo in cui i barconi venivano in Italia pieni di gente, ma mia mamma giustamente non se la sentiva con una bimba piccola. E questa signora gli dice: guarda, ti costerà un pochino, ma sappi che c'è una persona che noi non abbiamo mai conosciuto, che ovviamente ha favorito il, come si dice, l'ingresso clandestino di clandestini. E dice: guarda, è una cosa semplice, faremo finta che tua figlia sia la figlia del pilota, perché questa persona era un pilota di non so quale compagnia, non so a che compagnia a quell'epoca arrivassero in Albania, e quindi io ho dei ricordi, ho questo ricordo per cui mi dicono che avrai un papà nuovo per un pomeriggio. Io posso solo immaginare come mia mamma si sentisse in quel momento, cioè tu immaginati a dire a un bambino di 4 anni: quello è il tuo papà, cioè vivi nel terrore, no?
Certo.
Cioè vivi nel terrore perché dici: chissà cosa può dire, non... puoi essere, i bambini solitamente dicono la verità, e solitamente.
Ma tu eri un'attrice?
Nata!
Ah!
E infatti quando io mi sono soffiata il naso prima, tu ci hai creduto tantissimo. Il fazzoletto non è sporco, era solo tipo un così. Riesumiamo la nostra storia. E, ho pochi ricordi, però alcune cose mi sono veramente rimaste impresse. E l'unica mia preoccupazione era chiedere al pilota, questo mio nuovo papà, di cui non sapevo il nome, se l'aereo volava dritto o a testa in giù, perché assolutamente era un qualcosa che dovevo sapere, no? Cioè, giusto,
certo.
Ti assicuri che
sia tutto normale,
cioè che vada dritto, che non sia tipo montagne russe. E l'altra cosa che non ricordo è in che lingua io comunicassi con questo signore, perché ho il sospetto di avergli parlato in italiano. Perché io guardavo i cartoni e so di per certo che sapevo l'italiano, perché quando sono arrivata in Italia io parlavo perfettamente italiano. A scuola io era come se parlassi già con la gente in italiano. Quindi penso di aver comunicato con questo signore così. E l'altro ricordo che ho è che saliamo in aereo, arriva un poliziotto e dice: di chi è la bambina? E lui si gira e dice: è mia. Ah, ok, a posto. Non so come fosse possibile. Cioè, in realtà un dubbio ce l'ho, però insomma. Sullo stesso aereo c'era anche mia mamma. E quindi mia mamma, la regola numero uno del Fight Club in quel momento era: non devi mai girarti per nessun motivo al mondo, e io assolutamente ho frantumato questa prima regola girandomi, perché volevo capire se mia mamma era sull'aereo o no, e mi faceva: girati, che ha fatto così con la manina, dicendo: girati dall'altra parte. Volo Tirana-Bari dura 45 minuti, proprio una bazzeccola, e quando siamo arrivati, poi me lo sono fatto raccontare anche recentemente da mia papà, io sono stata consegnata all'uscita uscita con la crew, e mia mamma è uscita con i passeggeri normali, e ci siamo incontrati tutti fuori, dove mio papà poi, diciamo così, ha saldato il suo debito con questa persona. E ogni volta che sento delle storie di gente che arriva in Italia in modo, diciamo così, alla speranza di qualcosa, non so, io sento sempre un tonfo al cuore, no? Questa cosa
Un non so che di familiare.
Il mio è stato un viaggio di lusso, devo essere sincera, e questo lo so perfettamente. Non è stato un viaggio pericoloso, chissà che cos'altro, ma insomma è stato, secondo me, per i miei genitori un trauma abbastanza forte, no? Già come primo ostacolo per arrivare in Italia. E poi niente, da quello che so mio papà aveva il ricongiungimento familiare, quindi aveva chiesto il ricongiungimento familiare, non so se è stato chiesto asilo, non so niente di queste cose perché non ho mai chiesto, però fatto sta che poi mio papà lavorava, avevamo la casa e tutto, però boh, strano, non lo so, è un qualcosa che ripenso sempre, ho dei micro ricordi, delle piccole cose, e non so se tu da psicologa mi insegni che posso...
Che cosa ti insegno io?
No, se mi insegni che un bambino può ricordare anche da piccolissimo, o se sono dei, non lo so,
sì,
dei ricordi,
sì, sì,
qualcosa, non lo so, delle robe che si possono anche essere inventate nella testa. Io questo non lo so. So che ho dei flash.
Ok. A proposito di ricordi, c'è qualcosa che ti ricordi dell'Albania e qualcosa che vorresti ricordarti ma invece non ti ricordi?
Oh, cacchio.
Che domanda difficile mi hai fatto, perché non me l'hai detto prima? Devo fare come i grandi manager, le voglio prima sapere le domande. Qualcosa che mi ricordo, c'è questa amica di mia mamma, che lei ballava con mia mamma, però lei ha 10 anni in più, ha aiutato mia mamma, si chiama Aisha, lei mi scrive tuttora su Instagram, mi manda un sacco di cuori, mi manda i baci, okay. È una signora che ormai avrà 75 anni. E lei ha aiutato mia mamma in tutto e per tutto, cioè nel senso era una sua amica e l'ha aiutata nel parto, l'ha aiutata i primi giorni dopo che io sono nata. E io quando andavo in Albania andavo spessissimo a dormire da lei perché mi piaceva tantissimo stare con lei, cioè volevo sempre stare con lei, non so questa cosa. Poi lei abitava in un quartiere dove c'erano un sacco di bambini e non so, mi trattava come se fossi sua figlia, cioè sua nipote penso, non lo so, però io impazzivo, volevo sempre andare da lei. Aveva anche un cane,
okay,
che si chiamava Lori. E
com'è che si chiamava?
Lori. È perché in albanese la R si le pronuncia R. Cioè dovrei avere anche delle fotine da qualche parte, c'ero io. E questo cane mi piaceva sempre tantissimo, perché in Albania non c'era l'usanza di avere il cane in casa o di portarlo in giro, c'era una cosa molto occidentale quella di avere il cane. Quindi lei era una di quelle che aveva il cane e quindi per me era una figata andare a casa sua, cioè mi piaceva tantissimo, perché poi il cane, i bambini, cioè mi ricordo che giocavo tanto. Poi io andavo tutte le estati in Albania, quindi crescendo ho sempre voluto tantissimo bene a questa signora e ogni volta, infatti l'ultima volta che sono andata in Albania le ho fatto una sorpresa, sono andata a trovarla, cioè lei non sapeva niente, e sono andata lì, ho bussato e lei mi ha detto chi è? Sono Fiona, oddio, sempre per quelle cose alla carambata, incredibile, ero andata a casa sua 3 volte, okay, a bussare, non l'avevo trovata e non volevo avvisarla, volevo farle una sorpresa, ma ormai che non è venuto un infarto, povera Stella che ormai c'ha la sua età. Però lei la ricordo molto bene. Quello che non ricordo dell'Albania, mi hai chiesto?
Ma che vorresti ricordarti?
Non mi ricordo assolutamente la casa in cui vivevo.
Okay.
Una casina molto piccola, una casina in centro. Ci sono passata davanti diverse volte. Mi ricordavo, ho questa cosa per cui io ogni volta che, cioè quando ero piccola mi sembrava tutto gigante. L'ultima volta che sono andata a Tirana ho detto ma perché è così piccola? Non avevo fatto il conto che quando ero piccola mi sembrava grande, adesso che sono grande mi sembra tutto piccolo. Ma quella casa lì dentro io non mi ricordo niente. Ogni tanto mia mamma dice, ma ti ricordi che in casa avevamo zero. Mi ricordo che avevo la tata, una tata molto carina, che mi accompagnava a vedere sempre i balletti di mia mamma e mio papà, e che io obbligavo ad applaudire. Cioè eravamo in platea, ma questa cosa me la ricordo, e che lei era un po' anziana e non sempre applaudiva durante lo spettacolo. E dicevo, guarda che devi applaudire, c'è mia mamma sul palco, come osi? Povera, che persona orrenda che
tu eri, così un dittatore dentro anche dentro, da piccola,
esatto. Però mi aiutava perché c'era un balletto dove mia mamma moriva sempre, perché c'era questa scena di questo balletto che si chiama Lola, è un balletto di stampo spagnolo anche se era stato ideato in Russia, nell'Unione Sovietica di allora, e mia mamma beveva questo vino avvelenato e giustamente, cioè la scena era facile da capire perché la danza è molto gestuale, quindi lei beveva questo vino, lanciava l'otre e moriva, e io ci cascavo ogni volta, capito? Cioè io ogni volta correvo dietro al palco piangendo e poi faceva no, è viva, a posto. Quella roba mi ha traumatizzata, cioè io me la facevano sempre, non capisco come sia possibile. Vabbè, quindi
anche allora non eri molto sveglia, insomma, come adesso. Come osi?
Sei una stronza.
Sto scherzando.
No, non è vero che stai scherzando. E così, sì, però a casa mia non me la ricordo. Neanche il teatro me lo ricordo molto bene, perché io al posto di andare all'asilo andavo in teatro tutte le mattine. Cosa strana, incredibile, mi mettevano al mio posto e io stavo lì. Cioè non mi muovevo.
Cosa che non succede più però adesso.
Esatto, ho compenso.
Perché hai perso questa qualità incredibile?
Mi spiace. Mi ricordo che mia mamma mi dava il tè, mi preparava il tè, ma siccome non c'erano i contenitori, era un paese povero, non c'erano i contenitori che abbiamo qua oggi, e il contenitore per il mio tè era un barattolo di vetro con il tappo, sai, tipo quelle delle compo,
tipo marmellata,
esatto, sì, però grosso, era grosso, poi all'epoca mi sembrava ancora più grosso, quindi non te lo so dire, avevo le manine piccole, però mi ricordo perfettamente che io bevevo da quello. Pensate ai paesi poveri, che roba brutta, bisognava ingegnarsi per tutte le cose. E mi ricordo che a casa nostra c'era questa cultura del tè, perché mia nonna è russa e in Russia il tè è assolutamente sacro, un po' come in Inghilterra, e quindi mi portavo questo tè dentro il barattolo di vetro. roba triste.
Senti, prima dicevi il mio è stato un viaggio di lusso, era il periodo dei barconi. Mm. E tu sei arrivata, eri una bambina albanese in un periodo in cui in Italia gli albanesi... com'è stato? Cioè, è una cosa che hai sentito? Ci sono stati degli episodi di razzismo nella tua infanzia barra adolescenza? O una cosa che in realtà non ti ha mai toccato?
No, mi ha toccato molto, perché... mio papà era molto sensibile a questa cosa, anche mia mamma. Ogni volta che accendeva il telegiornale, contala anche da un altro punto di vista. Cioè loro erano comunque delle persone in vista, erano delle persone che quando andavano in giro per strada venivano riconosciute, quindi avevano un modo di vivere, passami il termine, diverso dalla popolazione normale. Cioè per loro era un orgoglio essere albanesi e tutto, quindi era... un mondo, una sfera differente da quello che era la normalità. E quando sono venuti qua erano veramente gli ultimi degli albanesi, no? Gli ultimi arrivati. Mio papà aveva iniziato facendo un muratore, non ha iniziato insegnando, proprio per quel problema lì, perché cioè, l'albanese era l'albanese. E quindi mio papà ogni tanto, quando si accendeva la TV e quindi furto in villa!
Sono stati gli albanesi!
Bravissima, okay. Come hai fatto a indovinare? Per lui era la morte, cioè era la morte dentro, fuori, intorno. Diceva, vedrai che adesso dicono che è stato un albanese. Ed era l'albanese di turno. E questa cosa per lui era veramente una roba che... lo sentivi, proprio il cuore che faceva stack, così. E molto spesso capitava che ne so, quando gli chiedevano al supermercato di dove sei, cioè perché sentivano l'accento, lui si inventava una nazionalità. Cioè non diceva sono albanese. Perché questa cosa lo toccava tantissimo, cioè il pregiudizio per lui era una roba, non dico inconcepibile, era una roba che non lo faceva stare bene e quindi piuttosto fingeva di essere qualcun altro, no? Si fa spesso questa cosa e quindi sì, nel senso che poi io quando ho iniziato la scuola ti dicevo, parlavo perfettamente italiano e ho questo ricordo per cui le maestre prendevano i miei quaderni, li portavano ad altre maestre a far vedere come... Poi ho capito che la cosa che stupiva era che questa bambina che era appena arrivata parlasse italiano senza che nessuno gliel'avesse spiegato. Quindi io avevo questa cosa per cui dovevo andare bene a scuola, doveva essere tutto perfetto, perché io dovevo dimostrare che ero anch'io come gli italiani. Tu pensa di dover dimostrare che anch'io valgo. Perché in quell'epoca essere albanese era quella difficoltà lì, no? E c'era il classico insulto, no? Albanese di merda, ma questa era una roba che quando la gente non sapeva più che cosa dirti, l'ultimo è di solito è quello, no? Uno si prende gioco di te per il fisico, per sé, è tutto sempre uguale, no? Non cambia con il tempo, cambia magari la modalità o il tipo di cose, il tipo di insulto, no? Però quando poi ho capito che da piccola, anch'io ero più brava di loro, a scuola io ero più brava di loro, vaffanculo, che me ne frega a me, no, allora, a quel punto ho capito, dicevo, cacchio, ma io sono la più brava della classe, non ho nulla, cioè, non ho nulla da invidiare a queste persone, che magari mi guardano dall'alto al basso, no, e quindi a quel punto ho capito che non dovevo farmi toccare, però da bimbo questa cosa la senti tanto, perché... I bambini molto spesso raccontano quello che vedono a casa, no? Se a casa hai un contesto familiare per cui hai certi tipi di atteggiamenti verso la persona diversa da te, poi lo rifletti anche a scuola, con i compagni e tutto il resto. Però sì, ho imparato un po' a fregarmene, come ho imparato a fregarmene di tante altre cose, però da piccolo queste cose ti toccano veramente tanto. Cioè proprio cioè, se le ripenso adesso dico, cacchio, che roba brutta, cioè al giorno d'oggi ti dico, quando vedo queste cose, perché oggi abbiamo forti moti migratori verso l'Italia e da una parte capisco entrambe le facciate, no?
Certo.
Cioè capisco chi da una parte è impaurito e chi dall'altra parte magari sta venendo perché abitava in un posto sfigato dove non c'è più futuro, non c'è più speranza e quindi viene qua sia con le buone intenzioni sia con le cattive intenzioni, perché c'era sia l'albanese cattivo che l'albanese buono e quindi uguale adesso, non cambia niente, però è sempre difficile entrare nelle menti delle persone, ecco.
Senti,
ti stai commuovendo un pochino?
Mi sto un po' commuovendo, sì, se mi passi poi dei fazzoletti anche a me, guarda, grazie, gentilissima.
Puoi soffiarti il naso adesso.
Senti, la Fiona che ha imparato l'italiano praticamente da sola,
E poi la Fiona che da grande ha detto: io voglio studiare le lingue, vado a fare il perito turistico. Ok. E come si passa da voglio studiare le lingue e fare il perito turistico a vado all'università e studio marketing, comunicazione e poi nella vita apro Games Princess e cambio tutto.
E mollo l'università. Esatto. Ma sono successe tante cose, nel senso che il fatto di essere bilingue a me ha sempre affascinato, ma non ti so dire per quale motivo, mi ha sempre affascinato questa cosa delle lingue, di come trasmettere, o probabilmente perché vedevo che la lingua albanese trasmette delle cose che magari in italiano non puoi fare o viceversa, e quindi questa cosa mi ha sempre affascinato, perché io ho sempre chiesto ai miei, non avendo mai imparato l'albanese grammaticalmente ma solo a orecchio, gli dicevo: ma perché questo si dice così? E perché quest'altro si dice così? Ma io ero la bambina dei perché, ma rompi palle.
Come adesso?
Ma perché sono curiosa, ma che ne sai tu? Ma che ne sanno i 2000? Che ne sai tu? Che ne sanno gli altri? Io devo sapere, devo imparare delle cose. E quindi questa cosa mi ha trascinato in un baratro in cui per me le lingue erano diventate una roba... Mi ricordo che io per imparare l'inglese, da piccola, 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 facevo una roba da psicopatico. E secondo me oggi ti rinchiudono. Guardavo, ho visto i primi Harry Potter in DVD. Che c'erano le lingue dentro, che potevi cambiare le lingue perché le videocassette no. Quindi io compravo Speak Up. Si chiamava Speak Up.
Ok, round two. Name something that's not boring.
A laundry? Ooh, a book club. Computer solitaire, huh?
Ah, oh, sorry, we were looking for Chumba Casino. That's right. Chumbacasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Hey guys, it is Ryan. I'm not sure if you know this about me, but I'm a bit of a fun fanatic when I can. I like to work, but I like fun too. It's a thing. And now the truth is out there. I can tell you about my favorite place to have fun. Chumba Casino. They have hundreds of social casino style games to choose from with new games released each week. You can play for free anytime, anywhere. And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at chumbacasino.com.
No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus. Era un giornale per imparare l'inglese che ti vendevano dentro i film in VHS in lingua coi sottotitoli. L'avevo scoperto alle medie perché facevo il laboratorio di lingue. E avevo iniziato comprando quello. Poi quando è arrivato il DVD che potevi cambiare le lingue, tecnologia incredibile, signore e signori, avevo iniziato con Harry Potter e io mi sono guardata il primo Harry Potter tipo in 8 ore, perché facevo stop a ogni parola che non sapevo e con un dizionario, quindi sfogliando le pagine tipo così, sfogliando ogni singola pagina, mi andavo a cercare tutte le parole che non conoscevo. E da lì ho detto: ho un problema, io devo imparare tutte le lingue, mi piacciono un sacco, mi piacciono tutte. Poi perito turistico l'ho scelto perché era una scuola qui vicino a casa e a un certo punto ho detto: cosa faccio? Faccio il liceo e se poi l'università non la voglio fare? Sono sempre stata una persona molto pratica, io ho sempre voluto essere indipendente, non dipendere da nessuno, e ho detto: se io poi uscita dalla scuola non ho una formazione che mi permette di lavorare subito, magari mi iscrivo all'università, ma magari che ne sai che no. E quindi visto che avevo questo 50 e 50 ho detto: vado a fare qualcosa di più pratico. E volevo iscrivermi prima a perito aziendale corrispondente in lingua estera, che ho scoperto che penso non esista tipo più.
Penso si chiamerà in un altro modo.
Tipo marketing adesso, o delle robe così.
Adesso sono tutti i licei con dei nomi strani.
Ah, tutti i licei, che bello, vabbè. E poi mi hanno detto: guarda, visto che alle medie sei uscita con un voto molto alto, sappi che c'è perito turistico che è un po' più complicato, più bello, bla bla bla, il turismo e via. Te lo vendevano proprio come una figata. E ho fatto quella scuola, ma io ho sempre avuto un sacco di ambizioni, no? Quella roba che dico sempre per ridere: io voglio conquistare il mondo, perché poi vabbè.
Per ridere, relativamente.
Mignolo il prof. No, per ridere non esiste conquistare il mondo, cioè nel senso, però quella cosa che vuoi sempre arrivare a qualcosa in più, e questo è anche un grazie e a causa di come ho vissuto io per esempio la danza. Perché io facevo lezione con mio papà e nella danza, per esempio, tu non hai una perfezione, perché se tu hai raggiunto uno step, dici, però potresti farlo ancora un po' meglio, cioè non hai un punto di arrivo, non è numerico, no? Hai quei secondi, hai battuto quel record, potresti fare anche meglio, uguale, però lì hai proprio quella cosa a occhio che dice, ah bravo, bravo, però lì poteva
fare quella cosa, quel dettaglio, quella cosa, quella micro cavolata che dici potevo farla meglio. E io ho sempre vissuto con questo, anche dei miei traguardi personali. E mi sono sempre detta, ma potrei fare ancora di più, ancora di più, ancora di più. E questo è che non mi fa così, come dire, riposare nel weekend, riposare la testa la sera, mi fa sempre voler fare qualcosa in più. A quel punto ho detto, mi iscrivo all'università, e che mi iscrivo, mi sono iscritta a interpretariato all'inizio. E sempre per quella cosa delle lingue che le volevo sapere perfettamente, quindi interprete è proprio una cosa, pipipipetti, tutta così. Ho iniziato a lavorare, sono entrata in un GameStop, che era il mio GameStop di fiducia qua vicino, e un giorno ho detto, ma chissà che bello, mamma, sarebbe lavorare qui, perché io giocavo ai videogiochi con mia mamma, quindi andavamo insieme a comprarli, perché se non piacevano tutte e due, apriti cielo. Allora dico, ah mamma, chissà che bello lavorare qui, il mio futuro capo mi dice, ah ma perché non mandi il curriculum di qua di là? Quindi io ho finito le superiori col sacrificio che solo io posso avere, io ho finito le superiori, mi sono diplomata e dopo tipo 4 giorni ho iniziato a lavorare da GameStop, cioè non mi sono fatta le famose vacanze dopo bla 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 bla, niente, perché il sacrificio, perché gli obiettivi, per tutte ste cavolate qua, sì. E io quindi sono andata a lavorare 4 giorni dopo. Ho iniziato a lavorare da GameStop, lavoravo 8 ore al giorno, no, lavoravo part time all'inizio. Poi mi ha detto, ma sei bravina, te la cavi bene, non vuoi fare full time? Sì, sono più soldi, ho pensato, quindi faccio subito il full time. Quindi ho finito a 19 anni, mi portavo a casa tipo 1000 euro, che figata. Ma non ho capito più niente, e lì l'università a un certo punto ho dovuto fare delle scelte, perché interpretariato devi frequentare sempre. Allora ho cambiato in PR, e quello che c'era lì allo IULM all'epoca, ho fatto un anno ma non era la mia roba. Il destino poi, incontrare, perché quello che facciamo oggi è avere a che fare con le PR tutti i giorni. E alla fine ho provato un altro anno in università e poi ho detto no. Poi sono successi 1000 casini nel mezzo, ex fidanzati, cose, robe varie ed eventuali, finché un giorno io ho sempre avuto questa passione sfegatata per i videogiochi, e infatti lavoravo da GameStop, ma mi sarebbe piaciuto fare qualcosa con essi. E io ho detto, ma cosa posso fare io con i videogiochi? Potrei scrivere, mi piaceva scrivere i temi alle superiori. Non sempre ero bravissima, però ho detto, vabbè, magari si migliora in tutto, no? E questa cosa che mi piaceva fare i temi, mi piacciono i videogiochi, la mia testa che non sta mai ferma in un posto, ha detto, ma perché non posso fare qualcosa di simile? Quindi ho iniziato a leggermi tipo tutti i siti di videogiochi e leggevo le recensioni e penso di aver provato a scriverne un paio che ho tipo cestinato subito perché non ho mai avuto il coraggio di mandarle in giro. Poi ho iniziato a frequentare alcune fiere, ho iniziato a conoscere un po' di gente, così. E mi ero, avevo detto una roba tipo, mi piacerebbe così, non hai mai scritto niente, tu di qua, tu di là. Mi ero proprio demoralizzata perché ho detto, ma cacchio, non sai neanche cosa faccio? Cioè, nel senso, come potrei farlo? Perché mi giudichi così, no? Cioè, nel senso, mi sfavorisci, non lo so, vabbè, probabilmente anche la giovane età che ti fa sì che uno si butti un po' giù, no? Succede anche da grandi, però magari da giovani si è un po' più
propensi
sì. A farsi demoralizzare, al che ho detto, ma sai che c'è? Era il periodo dei blog, andavano tantissimo, ci avevo meditato veramente di brutto, ho detto ma il blog sì, blog no, blog sì, blog no, vabbè, sai che c'è, io lo apro, che me frega. E non so come mi è venuta fuori questa roba del Games Princess, perché molti non sanno, voi che ci sentite da casa, quelli di vecchia data secondo me lo sanno, però il nostro sito, che oggi è techprincess.it, era nato come
gamesprincess.it.
Pensa a te che roba. E si usava tantissimo Twitter.
Che poi all'inizio, diciamo, non era gamesprincess.it, all'inizio era tipo gamesprincess.blogspot, una roba così.
Ah, sì, proprio.
Nell'antichità, proprio.
Sì, sì, una roba proprio super
basic. Quando eri tu,
quando
da
ero
sola.
Io, e basta. E quando mi ricordavo scrivevo una volta a settimana. E non facevo le recensioni dei videogiochi, cercavo delle notizine carine, qualcosa di culturale. Qualcosa sul Giappone, perché c'è stato lo studio del giapponese nel mezzo, e quindi volevo fare qualcosa di diverso. Non so se ci fossi riuscita, era proprio, non sapevo neanche cosa stavo facendo, sinceramente. Però è simpatico che uno si butta, magari trova l'acqua, magari, che ne so, trova le piastrelle direttamente della piscina e si tuffa di testa. Diciamo che è avvenuta una roba a metà piena di acqua.
Ok.
Poi un giorno con Twitter
ho iniziato a twittare, perché mi sono comprata un sacco di libri. Ecco, questa cosa deve essere chiara, non è che io ho aperto il sito così, cioè mi sono comprata, ho fatto degli investimenti abbastanza ingenti, ho iniziato a comprare un botto di libri, come si scrive il blog, come si usa Twitter, forse ce li ho da qualche parte con la polvere, come si usa Twitter, come si usa Facebook, mi sottolineavo le cose, prendevo appunti, andavo sui siti, scavavo, studiavo, è un modo di studiare anche quello, no? Non hai qualcuno che te lo insegna, ma secondo me su alcuni argomenti, se vuoi, puoi farlo anche da solo, senza avere qualcuno che te lo insegna in prima persona. E a quel punto poi ho conosciuto questa tizia che è seduta qui di fianco a me, perché ci siamo conosciute su Twitter nel 2012. 19 fa 7, perché la matematica è il mio forte e lo sanno tutti. E quindi 7 anni fa conosco Erika, che aveva un sito che si chiamava habits.it.
Esatto.
E lei mi ha detto una roba del tipo: ah, perché non vieni a scrivere il Giappone sul mio sito? E ho detto: va bene, ma tu devi venire a scrivere dei videogiochi sul mio sito. È andata più o meno così.
È andata più o meno così.
Esatto.
E lui, in realtà, lo confesso, sì? Mi piaceva moltissimo la selezione che facevi delle news che mettevi poi sul tuo sito.
Non me l'ha mai detto questo.
Anche se devo dire che la scrittura all'epoca era in via di miglioramento.
Ma io non, cioè non, su quello non avevo velleità, avevo piacere nello scrivere, ma non sapevo minimamente cosa stavo facendo. Cioè per me era buttarmi veramente in una piscina che non sapevo, guardando giù, che cosa c'era. Cioè mi sono buttata, appunto. E quindi Erika ha iniziato a scrivere con me, ho iniziato a scrivere per lei. Poi è arrivata Marina, perché avevamo aperto le specie di candidature millenni fa.
Delle specie, sì.
Esatto. Cioè, sia chiaro, Games Princess era solo mio, non era non era anche di Erika quell'anno. Era semplicemente una roba così, andiamola avanti, una roba al femminile. Ci eravamo fatte le magliette, siamo andati a fare la seconda edizione di Games Week. Avevamo una telecamera, avevamo un microfonino, intervistavamo le persone. Poi si è aggiunta Marina, che è questa ragazza di Livorno, che è molto in gamba, super tatuata, faceva la Suicide Girl. Ciao Marina, ti ricordiamo con tanto affetto. E poi è venuta Martina, poi sono venute altre ragazze. E a quel punto ci siamo detti: ma questa cosa può funzionare. Ti ricordi?
Sì.
Questa cosa può funzionare. E gli ho detto: Erika, perché non facciamo una cosa fatta come si deve, no? Quindi Erika, avevi mollato Habits, mi sembra, non mi ricordo.
Avevo mollato Habits
per dedicarti a questa cosa. E oggi siamo qui, abbiamo fatto una società.
Esatto, che è ancora strano da dire, la gente non ci pensa, però abbiamo un'azienda, adesso possiamo dire abbiamo un'azienda.
Sì, facciamo imprenditoria, quindi il nostro non è
come
solo...
Come gli adulti veri, capito, come dai videogiochi.
Sì, dai videogiochi, dalle... Mi viene da sorridere, perché se ti guardi indietro vedi una roba che è iniziato con... nessun tipo di aspettativa, non so tu, ma io non avevo...
Beh, in realtà no, anche perché io stavo studiando per fare...
La psicologa.
Esatto, tutt'altro nella vita. E, mi piaceva molto, motivo per cui avevo iniziato a scrivere quando avevo 20 anni, cioè sono passati 12 anni da quando ho iniziato a scrivere, in un piccolo blog, da quel piccolo blog che comunque faceva un numero di views... Che,
discrete.
Esatto, assolutamente discrete. Era nato un gruppo di amici che ha dato vita ad un altro blog che è diventato poi Habits. Nell'antichità, tra l'altro, mi piaceva così tanto che ero una smanettona incredibile.
Mm.
E quindi avevo iniziato già prestissimo ad affacciarmi al mondo di Android, motivo per cui ho iniziato a scrivere poi per Android World.
È vero, scrivevi per Android World.
Esatto.
Ciao Ciso!
E poi a un certo punto io ho smesso di scrivere per Android World, perché ci siamo detti: sai che c'è? I videogiochi belli, però un po' riduttivo.
Sì.
Facciamo dell'altro. Ed è nato Tech Princess.
Esatto. Tra l'altro all'inizio non era un'idea che ci sconquinferava, perché per noi i videogiochi erano tutto. Cioè, dicevi: cacchio, no, la tecnologia. A me piace un sacco, perché io sempre... Cioè, io ho ricordo di questa cosa, che quando andavo a fare la spesa con i miei andavano a fare la spesa e io mi facevo i cavoli miei. Andavo prima nel reparto di elettronica, poi uscivo, ero il gigante, il supermercato gigante, poi uscivo, c'era un centro team, e praticamente spiattellavo la faccia sulle vetrine dei telefoni. Perché i telefoni Nokia per me erano una roba che proprio impazzivo. Il primo 3310 che mio papà, cioè che hanno regalato mio papà, che poi mio papà ha dato a me quando gli hanno regalato un altro telefono. E quindi ne ho visti un bel po' di Nokia. E poi c'era una cosa, non so se tu lo facevi a scuola, ci si scambiava il telefono. Tu non l'hai mai fatta?
No.
Ok, quindi noi tipo io ti do il mio Nokia per una settimana.
Ok.
Perché tanti tutti i dati erano sulla SIM, non erano sullo smartphone. Quindi io ti do il mio Nokia e tu mi dai il tuo Ericsson. Oppure io ti do il mio Nokia e tu mi dai qualcos'altro. E quindi ci scambiamo il telefono per una settimana, due settimane, poi ce lo ridavamo in classe. E quindi ognuno provava il telefono dell'altro. Questa cosa mi divertiva un sacco, ma lo facevo con un botto di compagne femmine. Attenzione.
Attenzione.
Sì, ci scambiavamo gli smartphone. E quindi...
Smartphone.
I telefoni, vabbò, c'avevano Symbian dentro. No, forse anche prima ancora non c'avevano Symbian. Boh, non so cosa c'avevano dentro. Fa niente.
Non credo che avesse un nome prima.
Niente. E quindi oggi abbiamo un'azienda, abbiamo un ufficio, abbiamo un sacco di spese, abbiamo un sacco di soddisfazioni. Formiamo un botto di ragazzi che scrivono per noi. Secondo me è molto bella quella parte. Insegnare un mestiere a qualcuno. E cose che abbiamo imparato anche noi molto spesso sulla nostra pelle. Perché un giorno ci siamo detti, raga, i video, dobbiamo fare i video. Come facciamo? Cioè, senza video non si può fare niente. E come si fanno i video? Boh, accendi la telecamera e provi. E il giorno dopo ti riguardi i video e dici, che schifo, no, allora il prossimo facciamo un po' così, cambiamo questa cosa. E quello dopo ti faceva ancora schifo, ma lo pubblicavi lo stesso perché non avevi né le possibilità, né le esperienze, né niente. Cioè ti butti anche in quel caso, no?
Certo.
Cioè tutto un buttarsi, sennò non fai niente. Non stai a casa tua e fai quello.
Non c'è nessuno che arriva e fa Spielberg.
No.
Infatti ci sono un sacco di creator su YouTube... Anche i più blasonati che a un certo punto fanno sparire i primi video per togliere le tracce, cosa che noi non abbiamo fatto.
Oddio, quindi possono andare a vedersi i video vecchi?
Quindi possono andare a vedere
non
i video
fatelo!
Vecchi.
Non fatelo assolutamente. Che roba. Eh sì, così si impara tutto, si impara... facevamo dei podcast mille anni fa con Games Princess, si parlava di videogiochi su Skype, delle robe orrende. Orrenda nel senso che erano delle charle, non so come spiegare, cioè nel senso...
Era molto confuso secondo me, però cioè, se tu vai a rivederteli, io ho dei ricordi vaghi perché sono passati un po' di anni, però gli argomenti erano scelti sempre in modo, come dire... Non vorrei dire oculato, però quasi.
Cioè, no, perché lo facevi tu adesso. Era
no, non è vero che lo facevo io. Però c'era un... così. Cioè, c'era comunque una cura e un'attenzione. E ovviamente poi era il podcast di 5 anni fa, 6 anni fa, quando
sì,
era.
Sì, sì.
Che non è il podcast di adesso.
Certo, certo.
Che però, possiamo dire, il podcast di adesso nasce un po' dalla voglia di... Ritornare alle origini.
Completamente, completamente, confermo.
Games Princess era una visione al femminile di un settore all'epoca, ma ancora un po' adesso, sì. Prettamente maschile. E il podcast è una visione al femminile di tanti settori che normalmente sono al maschile, no?
Sì, sì, confermo. Noi, devo essere sincera, all'inizio molti, secondo me, o non capivano il senso di Games Princess, oppure non lo volevano capire. Nel senso che molti ci dicevano, però avete fatto questa roba tutte donne, volete ghettizzarvi? No, perché parlando poi con le ragazze che decidevano di candidarsi per scrivere con noi, la sensazione era che avevano paura del giudizio generale e avevano bisogno di un ambiente protetto in cui iniziare a muovere i primi passi e poi magari andare da altre parti. Oggi abbiamo per esempio una delle ragazze che scriveva per noi, che lavora per Disney, altri hanno utilizzato per esempio la parte degli articoli anche all'università perché i professori dicevano «Ah, ho letto l'articolo che hai fatto, che figata!» Quindi le ha aiutate a prendere il volo da questo punto di vista e lo rifarei ancora. Lo rifarei assolutamente di nuovo, cioè per me dare la possibilità a queste ragazze di riuscire ad esprimersi per poi andare da qualsiasi altra parte, cioè nessuno vuole che diventi una prigione, no, questa cosa, però dare la possibilità di insegnare qualcosa e dire guarda che cioè lo puoi fare se non l'hai mai fatto, perché molto spesso le ragazze hanno questa cosa del giudizio, di essere giudicate, la paura di essere giudicate, perché veniamo giudicate sempre dal punto di vista estetico, fisico, e quindi hai questa cosa che devi essere sempre carina, sempre a posto, non puoi mai essere, cioè viviamo e veniamo secondo me cresciuti con questa cosa che si rispecchia tanto anche sul lavoro, no?
Senti, tra Gains Princess, progetto al femminile, e Fiona Ciacalli Talks, progetto al femminile, in realtà c'è stata una cosa in mezzo.
Oddio, cosa c'è stato in mezzo?
Che è The Driving Fiona.
Ah,
perché
giusto.
Anche lì mi prendi un settore maschile e dici, sai che c'è? Adesso vi racconto le auto. Com'è nato The Driving Fiona?
The Driving Fiona non è nato principalmente verticale sull'auto. Quello è diventato dopo, perché io sempre ho avuto... Cioè, mi ricordo da piccola questa cosa, mio papà non sa niente di macchine, non gli interessano. Cioè le guarda, dice, oddio che belle. Ma io quando ero in macchina con loro, perché facevamo sempre da Vercelli, abitavamo a Vercelli, mio papà insegnava a Lissone, e tutti questi viaggi in macchina, io mi ricordo che guardavo le macchine proprio attaccate al finestrino, e il mio gioco preferito era diventato che... da lontano riconoscevo il modello della macchina, cioè mi piaceva proprio, mi piaceva tantissimo questa cosa, perché mi incuriosivano le forme, come erano fatte, sapevo niente né di me, cioè a parte che ero piccola, però non sono nata in un contesto, perché parlando con molti giornalisti dell'auto, molti si appassionano perché il papà correva, il papà, non so, era appassionato di macchine, quindi gli ha trasmesso la passione. Io invece, non lo so, ho subito il fascino, che per un bel po' di tempo non è mai stato così sviluppato, perché mio papà non gli fregava niente delle macchine, mio papà ha sempre comprato auto usate, cioè non aveva questa velleità della macchina bella, mio papà voleva una macchina pratica, cioè una pratica che andasse bene, consumasse poco, PPP, GPL, queste robe che dovevi spingerle per farle andare.
Sì.
E quando io, sempre per questa cosa per cui mi annoio facilmente, dovevo venire a Milano spessissimo, e a un certo punto ho detto, no vabbè, ma io cosa faccio in questo tempo? Devo trovare qualcosa da fare, perché non posso stare nel traffico e ogni volta incacchiarmi perché quello mi taglia la strada, e perché devo fare un'ora e mezza per andare a Milano e fare 12 chilometri. Allora è nata l'idea di, boh, mi metto due camere nella mia Lancia Y di Topolino che demoliremo prestissimo, e chiacchieravo a ruota libera di temi diversi che si sceglievano di volta in volta, in base al periodo e tutto il resto. Poi piano piano alcune case automobilistiche hanno iniziato a esprimere il loro interesse nei confronti del Driving Fiona. La prima è stata Mercedes, e io ho fatto il primo evento Mercedes in pista, e per me tipo è stato, oh mio Dio, cosa sta succedendo? Non ho capito più niente, perché ho detto, mi ha notato qualcuno, non è possibile. Non mi stupiva tanto il fatto che qualcuno ci avesse notato, perché con Tech Princess già avevamo a che fare con tante aziende, con i videogiochi avevamo a che fare con tante aziende, tanti produttori, però le auto le vedi che, cioè, uno smartphone costa 500 euro, 1000 euro al massimo, uno che fa un prodotto che costa dai 20.000 euro in su, ti sa di una cosa molto importante, no? Dici, caspita, questa è una roba importante, bisogna mettersi tutto a punto. Poi Mercedes è un marchio elevato, no? Non è un marchio, passami il termine, del popolo, cioè un brand premium che... E quindi da allora basta, sono arrivati altri brand, Ford ha creduto in noi, The Driving Fiona, e poi piano piano anche lì, chi l'aveva mai fatto un test drive di una macchina? Se guardo oggi un test drive di 3 anni fa, oddio, che cos'era? E si imparano tante cose, e ti si apre un mondo, e secondo me quella cosa delle auto ci ha dato tanto, perché ci ha dato la possibilità di spaziare così tanti argomenti. E poi lasciamelo dire, in tantissimi dopo che abbiamo iniziato noi a fare le auto, hanno iniziato a curare le auto. E quindi questa cosa mi fa piacere, nel senso che ci abbiamo visto giusto, no?
Assolutamente.
Quindi succedono tante cose, spesso per caso, spesso devo dire che il buttarsi secondo me è il leitmotiv di tutto quello che abbiamo raccontato fino adesso. Prendi il coraggio due mani, anche se non ce l'hai pienamente, o ti tuffi, che te frega. Succederà qualcosa, no? Prima di lavorare a tempo pieno su... Non abbiamo raccontato una cosa, perché prima di lavorare a tempo pieno per Tech Princess ho iniziato prima io, poi è venuta Erika... Abbiamo lavorato per 6 anni. Sei? Così tanti.
Così tanti, sì.
6 anni per una compagnia assicurativa che si chiama Europa Assistance. Facevamo assistenza sanitaria alle persone. La figata di questo lavoro era che A, parlavi in inglese tutto il giorno.
B, avevi i colleghi matti che sentiamo spesso e ci mancano, a dire la verità, a me mancano tanto.
Anche a me, sono d'accordo.
Perché erano proprio completamente matti, era era una fauna talmente eterogenea. Sì, era come una giungla piena di... c'era il pappagallo, c'era la scimmietta, c'era il cinghiale, c'erano tutti gli animali del mondo ed era bellissimo. E lo sto ricordando davvero con una lacrimuccia, tu che vedi l'occhio,
sì,
lucido. E lì lavoravamo o il pomeriggio o la sera. E quindi...
o la notte.
Era. O la notte, perché c'erano i turni di notte, c'erano i sabati, c'erano le domeniche, i Natali, i Capodanni, la festa del lavoratore, il 25 aprile, il 15 di agosto, che solitamente succedevano delle disgrazie incredibili il 15 di agosto. E lì si lavorava, si faceva mezza giornata lì e tutto il resto del tempo che uno dedicherebbe a se stesso per fare quello che oggi abbiamo costruito. Quindi oggi ci facciamo il culo davvero tanto, ma all'epoca era una roba diversa, perché tu ti stavi facendo il culo per una roba che non sapevi, cioè avevi il desiderio che diventasse qualcosa, ma non si era ancora concretizzato in nulla di specifico.
Certo.
Cioè un sacco di cose si facevano gratis, completamente. Cioè, il tuo desiderio era quello di costruire qualcosa. Stavi gettando delle fondamenta senza sapere se poi sarebbe diventata una casa, un grattacielo o una capanna di legno.
O niente.
O niente, o niente, perché arrivava una folata di vento e non c'era più niente.
E veniva giù tutto, certo.
E si facevano i viaggi stampa, si atterrava quante volte? Andavi a Londra, atterravi e andavi subito al lavoro, da Malpensa. E molti colleghi lo dicevano a me... all'inizio, poi quando è arrivata anche Erika, non so, tu hai iniziato 2 anni dopo che ho iniziato io?
Sì.
Ma poi lo dicevano a lei, mi dicevano, ma voi chi ve lo fa fare, scusate, che non avete una vita? E perché c'era un qualcosa in cui si credeva, no? Sempre il crederci e tuffarsi e buttarsi di testa. Poi un giorno quando io ho mollato prima di Erika e tutti mi dicevano, ma sei matta, ma era un contratto da paura, era un contratto assicurativo, tempo indeterminato, assicurazioni di sanitarie, quindi
un mese di ferie,
degli straordinari, tutto pagato, se stavi in malattia venivi pagato, cioè non ti mancava niente, se non il fatto di avere qualcosa di tuo e dici domani, oh, c'è una roba che mi sono fatto io con le mie mani, no, era una roba che hai imparato a fare, ma che non era tua, e quindi... è stato così, una roba da matti, sempre il tuffarsi e dire vabbè, oh, ci si prova, al massimo rimando il curriculum indietro e dico mi riprendete. È così, e oggi lavoriamo con tantissime persone di cui abbiamo un sacco di stima, da cui abbiamo imparato tanto e continuiamo a imparare, e non lo so, domani non so cosa succederà, quindi così, è stato tutto un processo particolarmente strano. Nel mezzo abbiamo incontrato un sacco di persone casualmente, con cui poi abbiamo continuato a avere rapporti, vedi, che ne so, Ferrix, che adesso non fa più tanto YouTube, ma comunque viene sempre con noi, cioè nel senso, tante cose belle, difficili,
ma belle.
Sì.
Ultima domanda,
le so tutte.
Se per quelli che non si sono ancora addormentati.
Ma va, è stato così interessante. Ma cosa dici? Ma che ne sanno i 2000?
Ah, nel corso del tempo Fiona ha fatto un sacco di cose. Fa il podcast, i video, la TV, gli spot, va a parlare agli eventi, a insegnare delle cose agli studenti. Mi ricordo una volta in cui siamo andati insieme
all'università
a Milano e... il pensiero di dire, cavolo, delle cose da insegnare agli altri,
che bello.
È incredibile. Quindi Fiona, tante cose. C'è una cosa che non abbiamo ancora fatto, non hai ancora fatto e che vorresti fare?
Un documentario. Non so tu cosa voglia fare, ma io voglio fare un documentario.
Io voglio fare dei grand tour nella vita da grande.
Vabbè, allora siamo lì, però tu non guidi.
Ma io faccio...
Il deus ex machina, vabbè.
No, io ci metto la simpatia, tu la guida.
Un documentario mi piacerebbe tantissimo, perché secondo me su YouTube puoi fare tante cose e YouTube deve comunque rimanere genuino. Cioè YouTube deve dare quella cosa di genuinità, di roba magari neanche troppo pensata, che abbia un rapporto con la persona che ti sta guardando, perché... per come siamo noi abbiamo un rapporto personale, non dico con tutti quelli che ci guardano, ma è quello che cerchiamo di fare.
fare un documentario. Io sono appassionatissima di documentari e tu non lo sai.
No,
non te l'ho mai detto.
Non che ogni volta che vengo a casa tua ce n'è uno. Questo lo devi vedere.
Però sì, un documentario mi piacerebbe molto, perché c'è un lavoro di ricerca sotto molto grande. C'è un lavoro di squadra molto grande, perché il documentario è fatto da milioni di persone che lavorano tutte insieme e che non si vedono. Non che quello che facciamo adesso non sia un lavoro di 100 persone
che non si vedono.
Però sì, nel senso che secondo me quello, quando riuscirò a fare quello, mi sarò molto realizzata.
Ma poi sarà come nella danza, dici bello, ma potrei fare una cosa...
Poi famo un film de Hollywood, che ne so, faccio l'attrice vecchia, faccio Meryl Streep quando avrò 60 anni in un film dove faccio la vecchia cattiva. Come ho visto Pretty Little Liars, come cacchio si chiama?
Sì.
Dove lei fa la vecchia antipatica, io, apposta. Anche se mi piace più Il Diavolo Veste Prada, mi sento più così.
Anche secondo me sei più così.
Come ho? Cosa vorresti dire?
Va bene, direi che ti ho fatto parlare mille anni, quindi questa volta è proprio Fiona Ciacalli che parla, Talks. Letteralmente come il titolo della... che parla tanto, che è un po' come succede nella vita.
Vita vera, ma okay. Che voi non sapete.
La prossima volta, naturalmente, ritornerà tutto alla normalità.
Sì, questa era una puntata premio, perché ce l'avete chiesto, l'abbiamo già detto che ce l'avete.
Esatto, sì. Tornerà tutto alla normalità e quindi voi vi ascolterete con Fiona... nella prossima puntata del podcast.
Speriamo di non avervi annoiati.
No, figura, no.
Seguitemi su Instagram comunque, Vado a soffiarmi il naso, cerco di farvi un
po'
pena.
Non l'avevo ancora detto di
cerco
seguirti.
Di fargli un po' pena. Aspetta. Sei emozionata.
Smettila, va bene.
Seguitemi su Instagram.
Ciao.
Basta.
Che attrice.
Lo so.
Che attrice.
With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.